Ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di RBN. Questa è Classica Domenica e con voi c'è Sara dalla Perla Nera di Novara. Oggi riprendiamo il racconto dell'Eneide. Abbiamo lasciato Enea che è con Didone e nel poema è regina di Cartagine e per l'intervento di Venere si innamora di Enea. Didone chiede ad Enea naturalmente di raccontargli le sue avventure prima di arrivare a Cartagine. E siamo arrivati praticamente al suo racconto con la fuga da Troia. Comunque, per chi volesse riascoltare la puntata precedente, la trovate su radiobandieranera.org nella sezione podcast. Quindi io direi di partire subito dal terzo libro dell'Eneide. Fa costruire una flotta ai piedi del monte Ida e all'inizio della primavera spiega le vele verso l'esilio dalla terra tanto amata. La direzione è verso la Tracia, antichi amici dei troiani. Fondano una città, ma mentre preparano i riti propiziatori agli dei, accadde un fatto prodigioso. Sulla spiaggia vi era un piccolo monticello, sulla cima sorgeva un boschetto. Enea, volendo adornare di fronte l'altare, va nel boschetto e nel prendere delle piantine dalle radici escono delle gocce di sangue nero. Atterrito, ma incuriosito, prova a strappare un altro arboscello e di nuovo esce il sangue. Turbato, decide di riprovare, ma mentre inizia a tirare un terzo arboscello, ecco una voce dolorosa che lo rimprovera della sua impietà. Quel sangue è di Polidoro, che lì ucciso da frecce, che si sono trasformati poi in aguzzi arboscelli. Enea, atterrito, si ricorda di Polidoro, figlio di Priamo, mandato di nascosto presso il re dei Traci, perché lo prendesse sotto la sua protezione, ma il re, vedendo la sfortuna nei confronti dei troiani, decise di seguire le sorti dei vincitori e così, violando l'amicizia che legava i due popoli, uccise il fanciullo e si impadronì delle sue ricchezze. Enea ritornò verso la spiaggia e informò dell'accaduto il padre Anchise e i capi del popolo, i quali decisero di abbandonare la terra maledetta dopo aver celebrato i riti per le esequie di Polidoro. I troiani ripresero il mare e approdarono a Delo, accolti da Anio, re dell'isola e sacerdote di Apollo. È un vecchio amico di Anchise. Appena giunti, si dirigono verso il tempio di Apollo per pregare il dio e interrogarlo sul futuro dei superstiti. Ecco che appena Enea finisce la sua preghiera, l'oracolo gli dice di cercare l'antica madre, dove regnerà coi suoi discendenti per sempre. Enea pensa che si tratti dell'isola di Creta, da dove un giorno era venuto Teucro, loro avo, recando il culto della gran madre Cibele. Così decidono di partire verso Creta. Giungono proprio al momento in cui il re Idomeneo, che aveva combattuto tra i greci durante l'assedio di Troia, viene cacciato. Enea si appresta quindi a fondare una nuova città. Coltivano campi, celebrano matrimoni, ma quando tutto sembra riprendersi, ecco arrivare una pestilenza. Anchise consiglia di ritornare a Delo per interrogare di nuovo l'oracolo di Apollo, ma durante la notte Enea sogna i penati, che parlando a nome di Apollo gli spiegano che la terra a lui promessa non è Creta, ma una terra che è in Europa, che i greci chiamano Esperia, ma che in realtà fu detta Enotria e ora, dal nome dell'eroe Italo, Italia. Così tutti decisero di riprendere il mare. Dopo 3 giorni di tempesta in mare, persa la rotta, approdano alle isole Strofadi, nel Mar Ionio, abitate dalle arpie, mostri con volti di donna e il corpo da avvoltoi. Appena sbarcati, i troiani vedono vagare buoi e pecore, cacciano e preparano un banchetto. Ma ecco, arrivare le arpie, con urla feroci, prendono tutto il cibo. Enea prova, in un posto più riparato, a ricomporre un po' il gruppo. Ripreparano un banchetto, ma ecco di nuovo le arpie. Arrivano e distruggono tutto, depredando il cibo. Enea allora ordina di mettersi in agguato e all'arrivo delle arpie i troiani attaccano mettendole in fuga. Così Celeno, regina delle arpie, si ferma e predice ai troiani che essi sarebbero arrivati in Italia, ma non fonderanno mai una città se prima una terribile fame non li costringerà a divorare anche le mense. Anchise con più sacrifici scongiura gli dèi per rendere vane le minacce. Thank you. Così ripartono e passano presso l'isola di Zacinto. Altre isole del Mar Ionio evitano anche Itaca, patria di Ulisse, e giungono ad Azio. Qui, lieti di essere scampati da terre nemiche, offrono vittime a Giove e celebrano giochi. Ripartono per approdare nelle terre di Caonia. Arrivati nella città del re Eleno, figlio di Priamo, erede del regno di Pirro, cui moglie è Andromaca, vedova di Ettore, si avvia con pochi compagni verso la città. Accolti da Eleno, che felice di vedere superstiti di Troia, organizza feste e banchetti. Il terzo giorno, soffiando un vento favorevole, Enea decide di ripartire e chiede al re, che è un indovino, come possa raggiungere l'Italia ed evitare le sciagure predette dall'Arpia. Dopo aver celebrato un rito solenne, egli gli risponde che la terra è lontana e prima dovrà attraversare il mare di Sicilia e il Tirreno, visitare il lago Averno e l'isola di Circe. Quando, sulle rive di un fiume, vedrà, sotto un elce, una candida scrofa con i suoi candidi 30 porcellini, quello sarà il segnale di fermarsi. Apollo vi verrà in aiuto per la grande fame predetta dall'Arpia. Così dicendo, esorta Enea a fuggire sulle rive opposte dell'Italia, abitate dai greci ostili, e fare sacrificio di ringraziamento sulla spiaggia, col capo velato, appena toccherà la terra d'Italia. Di evitare lo stretto di Sicilia per non cadere vittima di Scilla, che è un orrendo mostro che divora i naviganti, e Cariddi, l'immenso vortice che inghiotte qualunque nave. Lui invita a pregare Giunone con sacrifici, lei che è ostile ai troiani, e giunto a Cuma di interrogare la Sibilla, così che possa predire le guerre contro le genti d'Italia e il modo di superarle.
Thank you.
Il re, detto ciò, fa portare doni alle navi. Così facendo, i due si salutano ed Enea e i troiani riprendono la navigazione. La navigazione prosegue per giorni, sino a che, quando l'aurora rosseggia, Acate per primo grida «Italia! Italia!». Approdano in un'insenatura e Anchise, osservando quattro bianchi cavalli che pascolano nella pianura, trae il presagio di guerra, poiché essi servono alla guerra, ma anche di pace, perché i cavalli si domano. Quindi, dopo aver pregato e offerto doni a Giunone, riprendono il largo, perché quel paese è popolato da greci. Da lontano vedono il golfo di Taranto, il tempio di Giunone, la Cinia, la rocca di Caulone e infine l'Etna. Palinuro, sotto consiglio di Anchise, volge le navi a sinistra, ma per tre volte esse sono scagliate verso il cielo e per tre volte inghiottite dalle caverne, finché stanchi approdano, senza saperlo, nella terra dei ciclopi.
Thank you.
Etna sbuffa. I troiani, ignorando la causa del suo sbuffare, vanno a dormire in una selva. Il mattino seguente incontrano un uomo pallido, magro, con una barba lunga e capelli arruffati. Era un greco che aveva combattuto tra le fila durante l'assalto a Troia e, riconosciuto i troiani, implora loro di essere portato via da quel posto e poi giustiziato. Spiega che era di Itaca, compagno di Ulisse, il quale, nel fuggire dalla terra dei ciclopi, lo avevano abbandonato per fretta, presi dalla paura, nell'antro del ciclope Polifemo. Raccontando il vissuto, invita i troiani a fuggire via subito da quella terra, dove 100 ciclopi vivono, mangiatori di uomini. Mentre finisce di raccontare, ecco, sulla cima del monte apparire Polifemo. I troiani, spaventati, corrono alle navi. Polifemo sente il rumore dei remi e grida, chiamando i suoi, che arrivano alla spiaggia, allungando le braccia verso le navi. I troiani, spaventati, non si rendono conto di essere spinti dal vento fra Scilla e Cariddi, ma subito invertono la rotta, fermi in altra terra. Anchise, ormai vecchio, muore. Ripartono dalla Sicilia e, presi da una violenta tempesta, si ritrovano sulle coste africane, nella città di Cartagine. Così, tra il silenzio di tutti, si chiude il racconto di Enea. Didone è innamorata di Enea, al punto da non dormire tutta la notte. Il mattino guarda la sorella Anna e confessa che se non avesse giurato fedeltà alla memoria del marito Sicheo, sarebbe lieta di sposare Enea. Anna le consiglia di non rimanere vedova, molti nemici si avvicinano e l'eroe troiano sarebbe valida difesa per Cartagine, invitandola così a trattenere con scusanti varie Enea e i suoi troiani. Si avviano ai templi ed offrono sacrifici agli dei, specie a Giunone, protettrice dei matrimoni. In compagnia di Enea gli mostra il suo regno, cercando l'occasione per confessargli il suo amore, ma non osa. Alla sera lo invita al banchetto e si fa raccontare di nuovo le vicende di Troia. Va a dormire e piange la mancanza di lui. Durante il giorno cerca di tenere Ascanio spesso in grembo, vedendo in lui il padre, tralasciando i lavori delle mura. Ma alla sera soffre la mancanza e la presenza di Enea nel suo letto.
Thank you.
Nel frattempo anche Giunone si accorge di questa passione e si rivolge a Venere e, complimentandosi con lei della vittoria, le propone di unire in matrimonio i due e porre fine alla contesa. Venere acconsente solo se il fato e Giove lo permettano. Così Giunone decide di prendersi in carico il compito e prepara il progetto. I due giovani l'indomani sarebbero andati a caccia e lei avrebbe fatto scatenare un temporale, facendo disperdere i compagni e facendo sì che i due si ritrovino da soli in una grotta, e lì, in presenza di Giunone e Imene, si sarebbero uniti in matrimonio. Il giorno seguente tutti si muovono per la caccia, alla testa i troiani, seguiti da Enea e Didone. Giunti nel folto della foresta, ecco scappare le fiere, che fuggono spaventate. Parte la caccia, ma ad un tratto scoppia il temporale. Tutti fuggono nelle case più vicine. Didone ed Enea si rifugiano nella stessa grotta e tra i lampi e le grida festose delle ninfe si uniscono in matrimonio. Ma questo giorno, che avrebbe dovuto segnare la felicità di Didone, sarà l'inizio di tutti i suoi mali. Siamo giunti al termine di questa nostra ora insieme. Che cosa succederà a Didone ve lo racconterò domenica prossima. Vi do appuntamento però martedì prossimo alle ore 15 in compagnia di Cristina per la rubrica Storie di Donne. Vi lascio con le note musicali che sono in sottofondo dei Rondò Veneziano, note veneziane, e rimanete naturalmente sintonizzati su Radio Bandiera Nera, la radio colpevole, pericolosa e intransigente. Buona domenica a tutti.
Thank you.